Potenze del pensiero di Omran Mikhail Ivanov, edizioni Prosveta. Capitolo 1. La realtà del lavoro spirituale. È evidente che l'uomo è più preparato al lavoro nella materia che non al lavoro spirituale, poiché gli strumenti che possiede per agire sulla materia, i cinque sensi, sono molto più sviluppati rispetto agli strumenti che gli permettono di avere accesso al mondo spirituale. D'altronde, questo è il motivo per cui molti di coloro che si impegnano sul cammino della spiritualità hanno l'impressione di non riuscire a realizzare nulla e finiscono per scoraggiarsi. Quanti lo dicono? Ma cos'è questo lavoro di cui non si vedono mai i risultati? Lavorando sul piano fisico almeno si ottiene qualche risultato. Qualcosa cambia, si costruisce o si distrugge. Perfino il lavoro intellettuale dà risultati visibili. Si è più istruiti, più capaci di ragionare e di pronunciarsi in merito a un particolare argomento. Eh sì, tutto questo è vero. Se volete costruire una casa, dopo alcune settimane la vostra casa sarà pronta, visibile e tangibile. Se invece volete creare qualcosa nel piano spirituale, nessuno sarà in grado di vedere nulla, né voi né gli altri. Perciò, dinanzi a una simile incertezza, è possibile che iniziate a dubitare al punto di avere voglia di lasciar perdere tutto e di lanciarvi, come fanno gli altri, in una attività di cui è facile constatare i risultati. Potete anche farlo, ma un giorno, pur fare i più grandi successi, sentirete che interiormente vi manca qualcosa. Ciò è inevitabile, dal momento che non avete toccato l'essenziale e non avete ancora piantato nulla nel mondo della luce, della saggezza, dell'amore, della potenza e dell'eternità. Occorre comprendere una volta per tutte che il lavoro spirituale riguarda una materia estremamente sottile che sfugge ai nostri abituali mezzi di investigazione. I lavori che è possibile compiere sul piano spirituale sono reali quanto quelli che vengono realizzati sul piano fisico. Com'è reale sul piano fisico tagliare della legna o preparare una minestra, così è reale sul piano spirituale costruire un edificio, mettere in moto delle forze, orientare delle correnti o illuminare delle coscienze. Se non è possibile vedere tutto ciò, è perché si tratta di una materia diversa. Del resto, chi vive veramente nel mondo spirituale non ha bisogno che le realtà che percepisce intorno a sé siano visibili e tangibili, quanto quelle del mondo fisico. Comunque, col tempo, anch'esse possono concretizzarsi. Se non si conoscono queste leggi, ci si aspetta di vedere immediatamente i risultati del proprio lavoro spirituale. Ci si scoraggia e si demolisce ciò che si è già costruito. Sì, perché si tratta di una materia molto sottile ed è dunque facilissimo modellarla. Ecco perché, a seconda che sia convinto e perseverante o meno, l'uomo costruisce o demolisce. Capita spesso che costruisca, ma poi demolisce subito dopo, impedendo così la realizzazione definitiva del suo lavoro. Ciò non toglie che un giorno la concretizzazione materiale dovrà inevitabilmente verificarsi. D'altronde, se interrogate gli iniziati, essi vi diranno questo: tutto quanto vedete sulla terra non è altro che la concretizzazione di elementi eterici che, con il tempo, sono giunti a quel grado di densità e di materializzazione. Perciò, se avrete fede e pazienza per continuare il lavoro intrapreso, riuscirete a concretizzare sul piano fisico tutto ciò che desiderate. Se dite: ma sono anni che desidero cose che non si realizzano, significa che non sapete come lavorare, oppure che, per determinate ragioni, i vostri desideri non possono ancora essere esauditi. Se i vostri desideri riguardano la collettività, l'umanità intera, ovviamente saranno molto più difficilmente realizzabili rispetto ad altri desideri che riguardano esclusivamente voi. Mentre auspicate la pace nel mondo, quante persone auspicano la guerra? Ed è evidente che il loro desiderio si oppone alla realizzazione del vostro. Tuttavia, non ci si deve scoraggiare. Cosa dice Gesù nel Vangelo? cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. La ricerca del regno di Dio porta in sé la ricompensa. Il lavoro spirituale e il lavoro materiale sono due cose diverse. Occorre sapere cosa è lecito aspettarsi e cosa invece non ci si deve aspettare. Aspettarsi dal lavoro spirituale la luce, la pace, l'armonia, la salute e l'intelligenza è legittimo, ma aspettarsi il denaro, la gloria, la riconoscenza o l'ammirazione della folla è sbagliato. Voi confondete i due mondi e sarete infelici. Non dovete aspettarvi alcun vantaggio materiale dalle vostre attività spirituali. Ciò che create rimarrà invisibile e impalpabile ancora a lungo. Prendiamo ora un'immagine e diciamo che la differenza tra uno spiritualista e un materialista risiede nel fatto che lo spiritualista porta con sé la sua casa ovunque vada. Sì, lo spiritualista, per il quale i tesori sono interiori, non può mai essere separato da questi, nemmeno con la morte. Dato che solo le realizzazioni interiori appartengono all'uomo, solo esse hanno radici in lui, e quando per lui giunge il momento di andare nell'aldilà, egli ha nella sua anima e nel suo spirito delle pietre preziose, ossia delle qualità, delle virtù da portare con sé. Il suo nome viene iscritto nel libro della vita eterna. Perciò uno spiritualista è ricco solo nella misura in cui ha preso coscienza del fatto che le vere ricchezze sono spirituali. Se la sua coscienza non è illuminata, egli non possiede nulla ed è solo un poveraccio. Il materialista invece ha sempre qualche bene esteriore di cui disporre, almeno per un certo periodo di tempo, il che gli conferisce un'apparente superiorità rispetto allo spiritualista. Sta ora allo spiritualista comprendere in che cosa consiste la sua vera superiorità, altrimenti egli è perduto. Splendori e miserie degli spiritualisti. Ecco il titolo di un libro che bisognerebbe scrivere sull'argomento. La ricchezza di uno spiritualista è qualcosa di estremamente sottile, se non addirittura inafferrabile. Se tuttavia è cosciente di questa ricchezza, egli possiede il cielo e la terra, mentre gli altri possiedono solo un piccolo pezzo di terra da qualche parte. È così difficile da capire? Qualcuno dirà, ma io lo capisco. Capisco che solo i beni spirituali sono sicuri e duraturi, che nulla di materiale ci appartiene veramente e che un giorno dovremo abbandonare tutto ciò in quanto è impossibile portarlo con sé nell'aldilà. Ma pur sapendo di sbagliare, preferisco continuare a condurre questa vita da materialista perché mi piace. E sì, purtroppo è così. Quando anche l'intelletto comprendesse il vantaggio di una cosa, ma il cuore ne desiderasse un'altra, cosa farà la volontà? Essa seguirà il desiderio del cuore poiché fa solo ciò che piace al cuore. Per voler vivere una vita ampia, vasta e ricca, è necessario amarla. Comprendere non basta. Il mio ruolo consiste nel fornirvi delle spiegazioni, degli argomenti, e posso indicarvene molti altri ancora. Ma ciò che non è in mio potere è farvi amare la vita spirituale. Naturalmente, in un certo qual modo posso influenzarvi. Quando si ama qualcosa, quell'amore è contagioso e può influenzare gli altri, poiché ogni essere umano ha la possibilità di comunicare ad altri un elemento di ciò che possiede. E possono farlo anche i fiori, le pietre o gli animali. È dunque possibile che io vi comunichi qualcosa del mio amore per lo splendore del mondo divino, ma dipende da voi accettare o meno di esserne influenzati. Io faccio sempre il possibile per farvi comprendere qual è il cammino che è nel vostro interesse percorrere, ma il piacere di avanzare su quel cammino dovete manifestarlo voi. Quando amate qualcosa, siete spinti ad avvicinarla. Quando avete fame, provate amore nei confronti del cibo e subito vi alzate per andare a cercarlo nella dispensa o nei negozi. La stessa cosa vale per tutto il resto. Se amate la vita spirituale, non potrete rimanere immobili a braccia conserte, vi sentirete spinti a dare uno sbocco a quell'amore e farete tutto il possibile per soddisfare il vostro bisogno di una vita spirituale. Riassumendo, si può dire che occorre un maestro che esponga con chiarezza al discepolo in che cosa consiste la vita spirituale e perché è importante avvicinarsi a quella vita, ma poi sta al discepolo amarla e viverla. Il maestro dà la luce e il discepolo si pronuncia con il cuore. Egli ama o non ama, e l'applicazione segue automaticamente. Vedete com'è chiaro? La luce viene dal maestro, l'amore viene dal discepolo, e il movimento, ossia l'azione, è il risultato dei due. Supponete che il maestro sia una lampada. Il discepolo che prova amore per la lettura si accosterà alla lampada e comincerà a leggere. Tutta la ricchezza di uno spiritualista è racchiusa in lui e nella sua consapevolezza di possedere quella ricchezza. Se non ne è consapevole, egli è più povero di qualunque materialista. Perlomeno il materialista possiede qualcosa, mentre lui non ha niente. Se invece imparerà ad ampliare la sua coscienza per comunicare attraverso il pensiero con tutte le anime evolute dell'universo e ricevere così la loro scienza, la loro luce e la loro gioia, quale materialista potrà reggere al suo confronto? Perfino le pietre preziose e i diamanti impallidiscono dinanzi allo scintillio di tutti i tesori interiori, dinanzi allo splendore di un'anima sfolgorante e di uno spirito radioso. Lo spiritualista che ha la coscienza vasta e illuminata è ricco come il Signore, quindi è molto più ricco di qualunque ricco che invece possiede soltanto le ricchezze terrene. Il materialista non sa di essere l'erede di Dio. Pensa sempre di essere l'erede di suo padre, di suo nonno o di suo zio, il che è ben poca cosa. Lo spiritualista invece sente di essere un erede di Dio e che la ricchezza che deve ereditare è racchiusa nel suo spirito. Finché non riuscite a pensare in questi termini, sarete sempre poveri e miserabili. Direte, essere gli eredi del Signore, che razza di fandomie ci sta raccontando? Non sono fandomie. Quando la vostra coscienza sarà illuminata, sentirete di essere realmente gli eredi del Signore. Purtroppo gli esseri umani che si esercitano per lo più a sviluppare le proprie facoltà intellettuali lo fanno a scapito di altre possibilità di esplorazione e soprattutto di realizzazione. La vita sottile dell'universo sfugge alle loro investigazioni e alla loro attività. Scendendo nella materia, essi hanno dimenticato la loro origine divina. Non hanno più alcun ricordo di quanto erano potenti, saggi e belli. Ora l'oggetto della loro attenzione è la Terra, come sfruttarla e massacrarla per arricchirsi. Ma sta arrivando un'epoca in cui, anziché rivolgere sempre l'attenzione al mondo esterno, essi riprenderanno il cammino che conduce all'interiorità. Non perderanno nessuna delle opportunità acquisite nel corso dei secoli e dei millenni, poiché la discesa nella materia rimarrà per loro un'acquisizione straordinaria. Ma non saranno più concentrati esclusivamente su quell'aspetto dell'universo. Andranno alla scoperta di altre regioni ancora più ricche e più reali, e in quelle regioni realizzeranno la loro opera di figli di Dio. Dovete infatti sapere che quando un essere ha veramente consacrato la sua vita alla luce, il suo lavoro è di un'importanza decisiva per le questioni del mondo. Ovunque si trovi, sia egli conosciuto o sconosciuto, quell'essere è un centro, un focolaio così potente che nulla viene fatto senza di lui. Egli armonizza le forze dell'universo con un obiettivo luminoso e partecipa perfino alle decisioni degli spiriti che sono in alto. Tutto ciò vi sorprende, eppure rientra nella normalità. Perché mai gli spiriti luminosi che vegliano sul destino del mondo non dovrebbero prendere in considerazione l'opinione di altri spiriti a loro somiglianti per luminosità ed emanazioni? Quando vi sono delle decisioni da prendere per l'avvenire dell'umanità, se qui sulla Terra nessuno potesse esprimere la propria opinione, ciò non sarebbe né logico né giusto. Ormai dovete sapere che la vostra voce può essere ascoltata per decidere del destino del mondo e che vi può essere dato di partecipare ai consigli che si tengono in alto. A quel punto la vostra vita assumerà un nuovo significato. Comprenderete maggiormente l'importanza di cominciare a condurre una vita divina, che vi renderà degni di far udire la vostra voce a fianco delle entità sublimi. Direte, ma il discepolo è cosciente di questo ruolo? Lo può diventare, anche se all'inizio non lo è di certo. Vi è in lui qualcosa che partecipa, che viene considerato e ascoltato, ma ciò avviene nelle sfere superiori della sua coscienza, alle quali la sua coscienza ordinaria non ha accesso. Il piano fisico è talmente opaco e denso che occorrono molto tempo e molti sforzi affinché gli avvenimenti che si verificano nelle regioni celesti vi si possano riflettere. Perciò, in un primo momento, nei primi anni, si tratterà di una partecipazione non molto cosciente, ma comunque reale. Altrimenti, lo ripeto, non sarebbe giusto che taluni si siano appropriati di tutti i poteri senza lasciare ai poveri spiritualisti la possibilità di far sentire la propria voce nelle votazioni celesti. Ma per poter votare lassù occorre essere davvero attenti, coscienti, saggi e puri. Non è come sulla Terra dove tutti hanno il diritto di pronunciarsi, perfino i pazzi e i criminali. Quando Gesù diceva «Il Padre mio lavora e anch'io lavoro con Lui», esprimeva il concetto secondo cui il Padre coinvolge i suoi figli nelle sue decisioni. E al lavoro del Padre non è dato di partecipare soltanto a Gesù, poiché egli ha anche detto «Chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi». Se sapremo soddisfare le condizioni necessarie, anche noi potremo partecipare a quel lavoro. Quando si decideranno i cristiani a comprendere quelle verità celesti che permetteranno loro di liberarsi e di realizzare qualcosa di glorioso per il mondo intero? Perché rimanere sempre in disparte, insignificanti e inutili? È forse l'ideale di un cristiano quello di immergere le dita nell'acqua santa, di accendere qualche candela, di inghiottire qualche ostia per poi tornare a casa e nutrire le galline e i maiali, farsi una bevuta e magari picchiare la moglie? È tempo che i cristiani comprendano l'insegnamento del Cristo in modo più ampio, per iniziare veramente un lavoro nella direzione che Egli ha loro indicato, invece di abbandonarsi tranquillamente alla certezza che ormai Gesù li ha salvati versando il suo sangue per loro e che quindi ora non hanno più nulla da fare. Voi siete sulla terra come in un campo da coltivare. Quali che siano le vostre occupazioni, perfino quando vi recate in una foresta a passeggiare o a riposarvi, dovete evitare tutto ciò che può somigliare alla stagnazione e introdurre in voi uno stato di attività ordinata e armoniosa, ossia accordare e far convergere tutte le correnti e le energie che sono all'interno e all'esterno di voi stessi verso la sorgente della vita, verso la luce. Ecco l'unico lavoro che il discepolo deve considerare. Una nuova luce viene nel mondo per ridare un senso a tutto ciò che si fa. Questa luce è una nuova comprensione della parola lavoro. Se domandate a qualcuno che cosa fa, vi sentirete rispondere «lavoro». Ahimè, quella persona è ben lungi dal sapere che cos'è il lavoro. Si arrabatta, procede a tentoni, fa fatica, ma tutto ciò non rappresenta ancora il vero lavoro. Persino fra gli iniziati pochissimi sono in grado di dire «io lavoro». Piuttosto dovrebbero dire «mi arrangio» oppure «sto facendo dei tentativi infelici» o mi sto arrovellando su certi problemi. Questo è ciò che potrebbe dire la maggior parte degli esseri umani. Ma per poter dire «io lavoro», come lo ha detto Gesù, occorre essere riusciti a elevarsi fino allo spirito divino per prenderlo a modello e ispirarsi a lui. In realtà solo Dio lavora, e lavorano anche gli angeli e gli arcangeli, suoi servitori, perché lo hanno preso modello. Ecco perché nell'insegnamento dell'avvenire il termine lavoro riceverà una luce nuova e assumerà un significato magico, poiché è grazie a un tale lavoro che l'uomo si trasforma. Dopo 2000 anni non è stato ancora approfondito il significato di questa frase: il Padre mio lavora e anch'io lavoro con Lui. Non ci si è neppure domandati quale fosse il lavoro di Dio, né in che modo Egli lavorasse, né perché Gesù si fosse associato a Lui. In realtà si tratta di un lavoro gigantesco. Io stesso non ho ancora la pretesa di averlo capito. Sì, è qualcosa di vertiginoso. Quello del Cristo è un lavoro dello spirito, del pensiero, per purificare, armonizzare e illuminare tutto, per far convergere tutto verso la sorgente divina, affinché l'acqua di questa sorgente possa vivificare la terra e le sue creature. Ecco perché Gesù diceva: «Io sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza», perché la vita è l'acqua divina che fa crescere tutto. Privato di quell'acqua, di quella vita, l'uomo non è che un deserto. Il lavoro del Cristo consiste nel far fluire la vita, ed è questo il lavoro che anche l'uomo, figlio di Dio, deve imparare a eseguire. Certo, prima di giungere a tanto, gli esseri umani devono passare attraverso lavori fisici grossolani e faticosi, come sta accadendo attualmente per la maggior parte di loro. È una fase necessaria, è uno stadio. Finché non saranno capaci di eseguire l'altro lavoro, avranno almeno il lavoro abituale, poiché in ogni caso bisogna fare qualcosa. La natura non tollera le creature che non fanno nulla. Ciascuno deve essere impegnato, mobilitato. Una particella che se ne va in giro, inoperosa, non viene tollerata. È necessario che venga presa in un insieme, in un sistema. Coloro che vagano così, privi di orientamento, senza uno scopo, senza una meta, sono attirati e inghiottiti da altri centri spaventosi, e per loro sarà la fine. Occorre dunque lottare costantemente contro le forze d'inerzia e decidere di lavorare come il Cristo stesso lavora. In realtà, qualsiasi lavoro può diventare un lavoro spirituale. Per me tutto è lavoro. La parola lavoro è nella mia mente giorno e notte, e io cerco di utilizzare ogni cosa per il lavoro. Non rifiuto nulla, ma utilizzo. Perfino quando rimango immobile, apparentemente senza far nulla, svolgo un lavoro col pensiero per inviare la vita, l'amore e la luce ovunque nell'universo. Fatelo anche voi, poiché sarà a quel punto che troverete finalmente il senso alla vostra esistenza. Secondo la scienza iniziatica, lo spazio è impregnato di una materia sottile, di una quintessenza che è distribuita ovunque, intorno a noi e in noi. Ed è compito dei figli di Dio prendere questa materia, che è priva di forma, come una pasta da modellare per ottenere realizzazioni fantastiche. Il mondo invisibile osserva con interesse quali sono le nostre creazioni e poi si pronuncia. Se si accorge che alcuni non contribuiscono all'armonia universale, ma disturbano e distruggono, li priva delle buone condizioni e possibilità, cosicché questi retrocedono, ripiombando a un livello inferiore dell'evoluzione. A partire dalla pietra fino ad arrivare a Dio esistono tantissimi livelli, perciò la domanda che si pone è sapere quali sono i lavori migliori per il discepolo di una scuola iniziatica, e io posso indicarvene alcuni. Il discepolo si preoccupa per prima cosa di perfezionarsi, cercando di ritrovare l'immagine di se stesso che già possedeva in un lontano passato prima di abbandonare il paradiso, immagine che ora ha perduto. È proprio di questa immagine che egli si occupa. Vuole ritrovare il suo volto originale, che era di una tale luce, di un tale splendore e di una tale perfezione da far sì che tutte le forze della natura gli obbedissero. Perfino gli animali rimanevano estasiati vedendolo passare. Egli era il re, e ogni cosa gli obbediva in virtù della perfezione del suo volto. Più tardi, quando abbandonò il paradiso per venire a fare le sue esperienze nel mondo, perse quella perfezione e le altre creature non lo riconobbero più. Non essendo più così bello e così espressivo, non furono più incantate alla sua vista, gli voltarono le spalle e non gli obbedirono più. Perciò il discepolo che si ricorda di quel lontano passato non pensa che a ritrovare quel volto perduto, e poiché tale volto era quello di Dio stesso, essendo l'uomo fatto a immagine di Dio, egli ha la possibilità di ritrovarlo pensando al volto di Dio. Pensando alla luce, allo splendore e alla perfezione di Dio, che è infinito, onnipotente, che è soltanto amore, egli ritrova già la sua immagine senza neppure volerlo. Se nella Genesi Mosè ha detto che l'uomo è stato creato a immagine di Dio, non l'ha fatto perché queste parole rimanessero inutilizzate, inutili. No, si trattava di un'indicazione per gli iniziati, per mostrare loro che devono occuparsi di quell'immagine. Il discepolo impara dunque a concentrarsi sulla perfezione di Dio, ora sul suo amore, ora sulla sua saggezza, ora sulla sua potenza. Dio possiede talmente tanti attributi e qualità che il discepolo non riuscirà mai a esaurire tutta quella ricchezza, e così facendo si modella e si avvicina alla perfezione. Si tratta di un lavoro lunghissimo, infinito, ma è tra i lavori migliori per ritrovare la propria regalità perduta. Ovviamente non si possono forzare gli esseri umani, ognuno reagisce secondo il proprio grado di evoluzione. Cosa volete che faccia un gatto? Qualunque cosa vogliate spiegargli, vi dirà: io non so suonare il pianoforte, non sono in grado di eseguire dei corsi all'università, non so comandare un esercito, non so acciuffare un topo. Potete spiegargli tutto quel che vi pare, vi ascolterà educatamente, farà un po' rifusa, poi di colpo vi abbandonerà per avventurarsi su un topo di passaggio e ritornerà leccandosi i baffi. Ciascuno comprende in base al proprio grado di evoluzione. Io parlo per coloro che sentono che c'è un lavoro da fare attraverso il pensiero. Essi, rallegrandosi, diranno: ah, ecco un'attività che fa per me. Gli altri andranno in cerca di topi, ossia dei piaceri inferiori. So bene che pochissimi accetteranno questi concetti tanto avanzati e insoliti. In quanti hanno sentito parlare dell'esistenza di una quintessenza eterica che si può modellare? Ora, comunque, sono arrivati tempi nuovi e l'uomo deve intraprendere nuovi lavori. Ne esistono ancora molti altri che io stesso posso indicarvi. Forse alcuni di voi, anziché occuparsi sempre della propria immagine, si sentiranno maggiormente attratti da un'attività più impersonale. In tal caso possono pensare che il mondo intero costituisca una famiglia i cui componenti si amano, si comprendono e si sorridono. Non ci sono più guerre, non esistono più frontiere, tutti viaggiano e si incontrano liberamente. Tutta la terra intona un inno di gioia e di riconoscenza verso il Creatore. Ci sono talmente tante cose buone cui pensare per la felicità del genere umano. Questo non è forse preferibile al fatto di pensare a molte altre cose prosaiche ed egoistiche? Potete anche pensare alla vita di tutte le entità celesti, gli angeli, gli arcangeli, le divinità, tutte le gerarchie. Pensate alle loro qualità, alla luce nella quale vivono, al loro amore, soprattutto alla loro purezza, e auspicate che quello splendore discenda sulla terra. Così facendo, costruirete dei ponti, creerete delle comunicazioni affinché un giorno la perfezione, la ricchezza e la bellezza che sono in alto possano realmente scendere sulla terra. Sì, invece di lasciare che il vostro pensiero finisca per vagabondare ed errare non si sa dove, è necessario affidargli un lavoro, sia che vi troviate nella sala d'attesa di una stazione o nell'anticamera del dentista. Orientate il pensiero in quella direzione per poter continuare il vostro lavoro divino. Su che cosa credete che le persone concentrino il loro pensiero quando viaggiano in metropolitana, in autobus o in treno? C'è chi pensa di vendicarsi contro un tale che lo ha offeso. Qualcun altro pensa di sedurre la moglie del suo migliore amico. Un terzo medita su come scavalcare un collega. Una cosa è certa. Ognuno ha qualcosa per la testa, ma quel qualcosa è spesso brutto, nocivo e mira a soddisfare le loro bramosie o a regolare i conti con il loro vicino. È già molto se riuscirete a trovare una o due persone intente a comunicare con il cielo. Gli altri sono immersi in preoccupazioni ordinarie, se non addirittura criminose. Io lo vedo. Del resto, non si tratta di un'impresa difficile, poiché tutto si riflette. Non c'è nulla di più chiaro di ciò che si pensa, di ciò che si desidera. Si crede di poterlo nascondere, e invece, in un modo o nell'altro, tutto traspare, specialmente quando lo si vuole nascondere. Vale la pena affrancarsi da certe occupazioni che non portano niente di buono per dedicare più tempo ad attività spirituali. È in queste attività che finalmente potrete respirare, rinascere, e sono loro che vi liberano dal principe di questo mondo, poiché quel campo non gli appartiene. Voi non avete nulla da spartire con lui, e tutto ciò che a quel punto ricevete sotto forma di ricchezze e di benedizioni vi viene elargito da altri, da entità celesti, e voi vi sentirete liberi. Cercate di meditare su questi tre metodi di lavoro, in quanto l'essenziale del nostro insegnamento risiede nel modo di lavorare. Chiunque può trovare disseminate nei libri varie conoscenze. Ci sono tantissimi libri, esistono intere biblioteche, ma le persone leggono e non fanno alcun lavoro, mentre invece qui è il lavoro che conta. Tutte le cose che vi ho detto finora sono spiegazioni teoriche, preliminari, che sono indispensabili, ma non rappresentano ancora il lavoro. Il lavoro è appena iniziato. È adesso che cominciate a lavorare, con questi tre metodi soltanto. C'è lavoro per tutti e per l'eternità. Ma voi siete pronti per questo lavoro? Ho incontrato tantissime persone che mi hanno detto: «Ah, la vita spirituale è straordinaria. Mi ci vorrei dedicare, ma prima devo liberarmi da alcuni impegni nel riguardo di mio marito, di mia moglie, dei miei figli, eccetera». Bene, d'accordo. Ma guardandole dopo 10 o 20 anni, mi accorgevo che non erano ancora riuscite a liberarsi da quegli impegni. Alcune di loro erano addirittura già morte senza essere riuscite a dedicare un solo minuto alla vita spirituale. Perché? Perché ragionavano in modo sbagliato. Per intraprendere il lavoro spirituale non bisogna aspettare di aver sistemato una cosa o l'altra, poiché nulla sarà mai veramente a posto. Da qualche parte c'è sempre qualcosa che non quadra. Non aspettate. Anche se non si è ancora sistemato niente, incominciate a vivere la vita spirituale fin da ora e tutto andrà meglio. Sì, perché qualunque cosa facciate nel campo materiale, nulla sarà mai definitivamente sistemato. È esattamente come se cercaste di ridare a una palla bucata la sua forma sferica. Quando riuscite a eliminare l'incavo su un lato, esso si riforma sull'altro lato. Credete di aver raggiunto la tranquillità perché siete finalmente in pensione, i vostri figli sono cresciuti, sposati, sistemati, ma ecco che subentrano problemi all'interno del loro nucleo familiare e occorre risolverli. Oppure cominciano ad arrivare i nipotini e bisogna occuparsi di loro, e via dicendo. La casa ora è diventata troppo piccola e bisogna traslocare, e poi c'è sempre qualcuno che si ammala. Non si finisce mai, ve lo assicuro. Perciò non aspettate a intraprendere il lavoro spirituale, il lavoro del pensiero, poiché sarà proprio grazie a quel lavoro che troverete soluzioni migliori a tutti i problemi che vi si presenteranno. Non contate su nient'altro. Finché non metterete questo lavoro al primo posto, avrete delle delusioni e non conoscerete né la soddisfazione né la pienezza. Se interpellate i cristiani, essi vi diranno che confidano nel Signore, nella provvidenza. Ma allora perché sono sempre malati, infelici, in miseria? Perché il buon Dio non viene a guarirli e a renderli felici? Semplicemente perché non può. Egli non può aiutarli perché non hanno piantato nulla, non hanno seminato nulla in modo da dare alle forze dell'universo una ragione per mettersi in moto. Provino a interrare un seme e poi vedranno se la pioggia e il sole non le faranno crescere. Interrate un seme è simbolico e tutte le potenze del cielo e della terra saranno con voi. Potrete così contare su di loro per ottenere dei risultati. Questa è l'unica cosa in cui credo, il lavoro del pensiero per dare un significato divino a tutte le attività della vostra vita, affinché siano benefiche per voi stessi e per tutte le altre creature del mondo. Sarà questo lavoro ad aiutarvi, a sostenervi e a proteggervi. Le attività professionali delle persone in genere possono influire su di esse solo superficialmente. Andare in fabbrica, in ufficio, lavorare in un laboratorio, fare politica, curare i malati, insegnare i bambini. Tutto questo va bene, ma non può risvegliare tutte le potenze deposte in loro dal Creatore, a meno che allo stesso tempo non facciano, tramite il pensiero, un lavoro che tocchi le radici del loro essere. D'ora in avanti imparate a svolgere quel lavoro che darà risultati all'infinito e che nessuno vi potrà sottrarre, perché si tratta di un lavoro che svolgete dentro di voi, là dove nessuno può avere accesso. Anche se la vostra è una professione estremamente importante e interessante, intraprendete anche il lavoro interiore che darà un senso a ogni altra attività che svolgerete. Mantenete la vostra professione, ma svolgete anche questo lavoro, poiché è l'unica cosa in grado di migliorarvi profondamente e di dare sapore a tutte le vostre attività. Altrimenti, a poco perderete il gusto delle cose. E perdere il gusto è la più grande sventura. Perciò vi dico in tutta franchezza che solo questo conta per me. Questo lavoro che si può fare ogni giorno e grazie al quale si finirà per smuovere tutto l'universo. Vi darò un'immagine. Siete in riva al mare e avete un bastone con il quale vi divertite ad agitare l'acqua. Nel volgere di qualche minuto, alcuni fili di paglia, seguiti da alcuni turaccioli e pezzettini di carta, incominciano a girare. Continuate, ed ecco che anche alcune barchette si mettono in movimento. Continuate, continuate. In breve avrete coinvolto grandi piroscafi e alla fine sarete riusciti a trascinare il mondo intero. È solo una questione di perseveranza. Interpretiamo ora questa immagine. Anche l'essere umano è immerso in un oceano, l'oceano eterico, cosmico, ma non sa quali movimenti deve compiere per influenzare il suo ambiente e ottenere dei risultati. Ebbene, proprio quei movimenti rappresentano il lavoro di cui sto parlando. Sia che stiate intenti a meditare, a pregare, a mangiare, oppure a lavarvi o a passeggiare, potete approfittare di ogni attività per diventare più puri, più luminosi, più intelligenti, più forti e più sani. Sono talmente tante le occasioni che permettono di aggiungere, tramite la parola e il pensiero, un elemento in grado di produrre miglioramenti in sé e intorno a sé. Perché un miglioramento interiore finisce sempre per produrre, col tempo, dei miglioramenti anche all'esterno. Ecco dunque, ciò che conta è il lavoro. E una volta che il discepolo ha trovato il vero lavoro, non si ferma più. Ricordo che, quando ero molto giovane, il maestro Peter Leonov aveva l'abitudine di ripetermi queste tre parole. Rabota, rabota, rabota. Vreme, vreme, vreme. Vera, vera, vera. Ossia, lavoro, 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 tempo, 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 fede, fede, fede. Non mi ha mai spiegato perché ripetesse quelle tre parole. Ci ho pensato per anni e alla fine ho capito che egli aveva condensato in quelle tre parole tutta una filosofia. Dunque, vedete, il lavoro, ma anche la fede che è necessaria per intraprenderlo e continuarlo, e soprattutto il tempo, perché ci vuole tempo. Non bisogna credere che tutto si possa realizzare in un colpo solo. Ora so che cosa significa vreme. Sono passati gli anni e vedo che vreme è davvero importante. Il lavoro, quanto ci sarebbe ancora da dire su questa parola? Gli esseri umani lavorano, certo, si danno da fare per guadagnarsi da vivere. Ma non è questo il vero lavoro. Seminano, sudano, si affannano e credono di lavorare perché sono occupati ad assicurarsi il pane quotidiano. E invece no, non hanno ancora iniziato, purché il lavoro, così come lo intendono gli iniziati, è l'attività di un essere libero, un'attività nobile, grandiosa. Il lavoro spirituale sottintende delle attività di una natura particolare. Oggi vi ho fatto intravedere almeno tre di queste attività, ma ce ne sono ancora molte altre che vi attendono.